state per ascoltare un messaggio del fratello e profeta William Marion Branham, predicato il 26 gennaio 1957 a Lima, Ohio, USA. Questo messaggio numero 9 si intitola Quando l'amore di Dio si slancia.
Buonasera amici, stasera vorrei parlarvi sul seguente tema: quando l'amore si slancia, la grazia s'aggancia. Mi riferisco al Vangelo di San Giovanni 3,16. Poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo passaggio o passo tratta dell'amore e sappiamo che non vi è alcuna potenza, alcun insegnamento, né alcuna regola che possa rivalizzare con l'amore cristiano di Dio. Nessuno può spiegare l'amore di Dio, sebbene molti abbiano tentato di farlo. I poeti e gli autori di canzoni hanno fallito in merito e noi pastori predichiamo l'amore di Dio, ma non possiamo spiegare completamente il suo straordinario amore. Un poeta ha detto questo dell'amore di Dio: se tutti gli oceani fossero d'inchiostro e i cieli di pergamena ed ogni stelo sulla terra una penna ed ogni uomo uno scrittore, scrivere l'amore onnipotente di Dio seccherebbe gli oceani e i rotoli di pergamena stesi perfino da un capo all'altro del cielo sarebbero insufficienti. Ho spesso pensato al grande poeta che scrisse questi versi. In ogni tempo la fede mi ha mostrato questo fiume che ha la sua sorgente nelle sue cinque piaghe. L'amore redentore è stato e sarà il mio credo fino alla mia morte. Penso che quel che necessita a questa grande chiesa universale di Dio stasera è l'amore. Per quanto possiamo pensarlo, non abbiamo tanto bisogno dei nostri doni e delle nostre emozioni, sebbene ciò sia già straordinario e per questo rendiamo grazie a Dio di averceli dati, ma se questi doni non vengono sottomessi all'amore, sono inutili. L'amore dovrebbe governare il focolare domestico. Tale focolare che non sia governato dall'amore è un ben povero focolare. Se il marito e la moglie non si amano profondamente, non possono aver fiducia l'uno dell'altro. Ricordatevene, l'amore è la più potente forza del mondo. Ed invece di stabilire la nostra fede su qualche emozione, che è bene in sé, o su qualche dono, pure lodevole in sé, come il parlare in lingue, eccetera, dovremmo stabilire la nostra fede sull'amore di Dio. Dobbiamo ritornare a questo principio, dapprima l'amore, poi le altre cose. Se agissimo in tal modo, le nostre chiese progredirebbero in maniera molto più rapida, poiché Dio è amore. Dobbiamo ritornare a questo principio, dapprima l'amore, poi le altre cose. Se agissimo in tal modo, le nostre chiese progredirebbero in maniera molto più rapida, poiché Dio è amore. Ora l'amore ha due significati diversi con due parole differenti per descriverli. In greco v'è un amore che viene chiamato fileo, ed è l'amore naturale che avete per vostra moglie, ad esempio, ma l'altro amore chiamato agapao vuol dire amore divino. Queste due sorti d'amore sono molto diverse l'una dall'altra. Per esempio, a causa dell'amore che nutrite per vostra moglie, se un uomo l'insultasse, voi sareste capaci di ucciderlo seduta stante. Sarebbe l'amore fileo. Però, con l'amore agapao, o amore divino, preghereste invece per l'anima di quell'uomo. Ecco la differenza. Sono quasi certo che molti di fra noi sono stati delusi credendo di avere l'amore agapao, quando invece possedevano solo l'amore fileo. L'amore fileo è intellettuale, mentre l'amore agapao viene dal cuore. L'amore umano o l'affezione viene dallo spirito dell'uomo, mentre l'amore di Dio viene dal cuore. L'amore fileo sarà sempre inquieto, tormentato, ma l'amore agapao sarà sempre tranquillo ed in pace. L'amore umano ragiona sempre, l'amore divino invece giammai. L'amore divino è forse nella sua fiducia e genera la fede quando amate veramente con l'amore di Dio. Molti che si trovano qui stasera potrebbero dire: vuoi farci comprendere che leggerai solo questo piccolo versetto della scrittura, cioè Giovanni 3,16, e sarà tutto? Oh, cari amici miei, in questo piccolo versetto della scrittura v'è abbastanza per inviarvi al cielo o condannarvi all'inferno per l'eternità. La vostra attitudine verso questo piccolo passo della scrittura deciderà della vostra eternità. Così vogliamo ora meditare per un poco su questa scrittura. Come è piccolo questo passo della scrittura di Dio. Così vi sono molte piccole cose che possiamo fare nella nostra vita. Gesù ha detto: se date anche solo un bicchiere d'acqua fredda nel mio nome, sarete ricompensati. Sono tanto felice di sapere che il Signore prende in considerazione le piccole cose che facciamo. L'amore è una forza potente, e quando l'amore si slancia ed arriva al termine delle sue forze, allora la grazia sovrana lo rileverà e gli farà raggiungere lo scopo che si era prefisso. Ecco perché stasera abbiamo un Salvatore. Dio ha tanto amato il mondo che il suo amore si è slanciato appunto verso il mondo per provvederlo di un Salvatore. Dio voleva talmente vedervi felici che il suo amore si è slanciato e ci ha generato un riscatto dai nostri mali come dai nostri peccati. È l'amore di Dio che lo ha costretto ad agire così. Nulla è più grande dell'amore, infatti esso reca la fiducia, reca la fede, reca il perdono. L'amore non conosce la paura, ma caccia via la paura. Dio vuole che io lo ami, che voi lo amiate ed abbiate fiducia in Lui. Questo caccerà via i vostri timori e vi condurrà a servirlo con una più grande amore. L'amore non è basato sulle leggi forensi che dobbiamo rispettare. L'amore è basato sulla vicendevole fiducia, la fede in Dio, la fiducia in Dio, la credenza in Dio. Vi dirò anche questo, amici. Quando l'amore di Dio entrerà nel vostro cuore, non farete male a nessuno e nessuno vi farà del male. Quando credete in Dio, credete veramente in Lui e sposatelo. Morite alle cose di questo mondo, allora Dio slancia il suo amore e il suo amore vi fa ciò che voi siete in realtà. Voglio darvi la testimonianza personale di una delle mie esperienze con l'amore. La mia vita non è mistica come immagina la gente. No, non lo è affatto. Il suo amore di Cristo è la cosa essenziale. Non è sufficiente dire che lo amate, ma bisogna amarlo dal più profondo del vostro cuore. Ho visto i demoni più crudeli essere dominati e degli animali feroci sdraiarsi tranquilli davanti all'amore di Dio. L'amore spinge molto lontano la paura. Alcuni di voi qui presenti stasera si ricordano, forse, quella serata trascorsa a Portland, nello stato dell'Oregon, dove un demonio mi ha attaccato e ha sputato su di me ingiuriandomi. Molti pastori fuggirono da di sopra il palco perché avevano paura di lui. V'erano poi anche quelli che pensarono necessario di chiamare la polizia, onde legare quest'uomo per la forza e rimettere quell'individuo in prigione. Invece di odiare quest'uomo, l'ho amato. Pensavo: questo povero uomo non vuole farmi del male, è il demonio in quell'uomo che vuole nuocermi. Quest'uomo ha probabilmente una famiglia che lo ama, gli piace mangiare, essere in società, essere un cittadino, ma è il demonio in lui che fa questo. Ho pensato pure, questo povero fratello venne molto vicino a me, dicendomi, ti voglio far vedere se sei un uomo di Dio o meno. Non risposi nulla e mi limitai semplicemente a guardarlo. Tutto era calmo. Allora quest'uomo disse, tu serpente nell'erba. Restai ancora zitto, ma ricordatevi di questo. Non avevo affatto paura perché l'affrontavo con l'amore di Dio. Allora quando già aveva alzato la mano per colpirmi, dissi, Satana, esci da quest'uomo. Ed ecco che cominciò a tentennare e si accasciò ai miei piedi restando come inchiodato al suolo. Non abbiate paura di nulla, amici miei, ma amate. Ricordatevi che il demonio vi costringerà a difendere ogni centimetro di terreno che volete conservare. Ma se amate Dio non esiste alcuna paura, anzi, potete conservare la vostra fede e non essere sconfitto. Mi ricordo di questo. Nel Messico l'anno scorso ci avevano detto che non potevamo avere una sala per ricevere la gente accorsa in gran folla e che in tal modo la gente venuta per le riunioni avrebbero dovuto riunirsi all'aperto. Non c'erano nemmeno sedie per sedersi, la gente s'appoggiava l'uno contro l'altro per ascoltare la parola di Dio, i giovani e i vecchi mescolati insieme. Molti erano estenuati dalla fatica perché avevano forse camminato tutta la giornata onde venire alla riunione. Vedendoli davanti a me in piedi e al freddo pensavo, come devono amare il Signore. Nel giorno del giudizio come si staccheranno i membri delle chiese particolari, le quali non vorrebbero avvicinarsi nemmeno alla porta di una tale riunione. Una notte, allorché stava per finire una riunione, cominciò a piovere abbondantemente e noi tutti eravamo bagnati fradici quando d'un tratto fra la folla si produsse un emotivo sussurrare. Mio figlio Billy Paolo si precipitò da me e disse, «Babbo, v'è una piccola donna laggiù fra la folla ed il suo bambino è morto e si dibatte contro quelli stabiliti per l'ordine e grida talmente forte per poter giungere fino a te che nessuno di noi può trattenerla». Allora rispose a mio figlio, «Di al fratello Moore d'andare da lei e di pregare per lei». A queste parole il fratello Moore si era avvicinato a quella piccola donna messicana fra la folla, la quale in quel frattempo era arrivata quasi davanti al podio. Mentre il fratello Moore si dirigeva verso di lei, vidi in visione un piccolo neonato alzarsi. Quella piccola madre mi guardava e gridava, «Padre, padre!» Allora dissi, «Portate qui il piccolo neonato». Notai che questo piccolo cosino era immobile e la sua coperta imbevuta di pioggia. La mamma mi disse che il suo piccino era morto qualche ora prima, ma non voleva assolutamente abbandonarlo ai dottori o ad un'impresa di pompe funebri, ma l'aveva portato affinché pregassi per lui. Imposi le mani sul piccolo neonato ed indirizzai a Dio una preghiera molto semplice, e Dio me testimonio che il piccino emise un piccolo grido e cominciò a dare dei piccoli calci, il più forte che poteva. Ciò commosse tutta la nazione del Messico. Quando l'amore di una madre si slancia, la grazia di Dio s'aggancia. Amen. L'indomani sera mi condussero un uomo pieno di rughe e molto vecchio, coperto di stracci. Quando fu davanti a me, estrasse un rosario e cominciò a pregare. Gli dissi, rimettilo in tasca, fratello mio, non ne hai bisogno ora. Oh, quanto amavo quel vecchio uomo e quanta pietà ne provai. Vidi i suoi poveri piedi senza scarpe e i suoi pantaloni a brandelli e davanti ad una tale grande miseria non volevo credere che anche la natura gli sarebbe ostile. Ma era completamente cieco. Dinanzi a questo spettacolo il mio cuore sussultò in un grande slancio d'amore e di compassione e pregai: «Oh Dio onnipotente, Signore Gesù, te ne prego, abbi pietà di questo povero uomo cieco. Vuoi tu aiutarlo, Padre?» Ed intesi quell'uomo esclamare «Gloria a Dio!» ed aveva recuperato la vista. Perché? Perché avevo partecipato alle sofferenze di Gesù Cristo. Dovete farlo anche voi. Se sono stato esaudito quando ho pregato per qualcuno, fu quando potevo partecipare alle loro sofferenze e risentire le loro infermità, mettermi al loro posto. Allora v'è qualcosa in voi che va al di là della ragione e pronuncia la preghiera della fede in favore degli ammalati. Dovete soffrire con un ammalato, dovete avere pietà di lui, dovete essere con lui prima di poterlo aiutare. Allora vi avverrà di scendere in una specie di abisso e l'amore di Dio che è al di là dell'amore umano. Voglio dirvi qualcosa d'altro, forse mi prenderete poi per un fanatico. In ogni caso voglio dirvelo, tutto il mio ministero è stato basato sull'amore. Se posso amare o essere in comunione con chiunque che mi sta dinanzi, avviene qualcosa. Qualche anno fa, quando ero guardia a caccia, percorrevo i boschi e i campi a causa del mio lavoro e mi sovvengo che non lontano dal luogo dove esercitavo pattuglia v'era un amico ammalato che aveva bisogno di me. Pensai di andare a visitare questo amico proprio ora che mi ci trovavo tanto vicino. Attraversai un campo che era stato chiuso con una barriera, sapendo che avrei così raccorciata la strada. Posai il mio fucile di guardia caccia sul predellino della mia macchina, aprì la barriera e mi incamminai per attraversare il campo in direzione del mio amico ammalato. Allora che avevo già percorso circa 200 metri al di là della barriera, ecco che vidi un grosso toro nero starmi davanti. Donde veniva? Allora mi ricordai improvvisamente che si trattava di un toro mortalmente pericoloso che era stato tolto dal potere di Burke solo che qualche mese prima aveva ucciso un uomo, ma essendo un buon stallone l'avevano venduto in quest'altro potere e non sapevo più che era in questi paraggi. Ci trovavo appena a 30 metri dalla mia persona. Cercai il mio fucile, ma non l'avevo con me. L'avevo lasciato nella macchina. Oh, sono contento di averlo lasciato nell'auto, altrimenti avrei ucciso il toro e avrei poi dovuto pagarlo. Il toro grattò un poco il suolo e si precipitò su di me. Sapevo che la barriera era troppo lontana e vicino a me non v'era che un cespuglietto di quercio dietro al quale esso era spuntato. Oh, che potevo fare? In qualsiasi parte sarei andato, mi avrebbe ucciso. Sarebbe stata di certo la morte. Pensavo al Signore e dal fondo del mio cuore dissi a me stesso: affronterò la morte il più coraggiosamente possibile grazie alla mia fiducia in Cristo Gesù. Immediatamente dopo questo slancio del mio cuore, ora vi prego di non considerare questo come una fanciullaggine, accadde qualcosa. Oh, vorrei che ciò avvenga pure in questo momento. È sempre in quei momenti che avviene qualcosa. Invece di odiare questo toro, ebbi una certa comunione con esso. Lo amavo sì che non sentivo affatto paura di questo animale, come non ne ho davanti a voi, fratelli miei, su questo palco. Ogni paura m'aveva lasciato e pensavo: povero essere, sono sulla tua proprietà, sei un animale e non sai nulla, tu sai solo difendere i tuoi diritti. Allora, parlando ad alta voce, dissi queste parole al toro: «Oh, creatura di Dio, sono un servitore di Dio e vado a pregare per un fratello che è ammalato. Mi dispiace averti disturbato, ma nel nome di Gesù Cristo ritorna a sdraiarti». A queste parole il toro si fermò bruscamente, io ero immobile davanti all'animale e calmo quanto lo sono ora. Questo grande toro mortalmente pericoloso sospese la sua corsa per attaccarmi, fermandosi a 2 metri dalla mia persona. Fu talmente domato e a suo agio che guardò da un lato all'altro, poi si voltò e ritornò a sdraiarsi, e gli passai poi a 2 metri davanti, ma esso non fece alcun movimento. Oh, quando l'amore è messo alla prova, respingerà ogni nemico e ogni prova terrestre. L'Iddio che ha fatto chiudere la bocca ai leoni nella fossa è ancora oggi vivente, vivente, fratelli miei. Mia moglie, che è qui stasera in una parte qualunque, mi chiede sempre di segare l'erba del prato senza camicia. Dove vivo ho circa un mezzo acro d'erba e un grande prato davanti ad un altro di dietro alla casa. Mentre sego l'erba del campo, ho troppo caldo esposto al sole bruciante e allora mi tolgo la camicia quando sono dietro alla casa e sego tanto quanto posso. Tosto che ricevo la chiamata di un ammalato, corro in casa, mi cambio e qualche minuto dopo riappaio molto più in ordine. Nel frattempo, però, l'erba davanti alla casa è diventata alta prima che abbia terminato di segare l'erba dietro alla casa, perché non posso occuparmene che solo di tanto in tanto durante la giornata. Un pomeriggio caldissimo stavo segando il prato dietro la casa e nessuno poteva vedermi, perciò mi tolsi la camicia e mi affrettai nel mio lavoro. Avevo dimenticato che in un angolo della barriera v'era un nido di vespi e spinsi la tondatrice in questo nido. Oh, amici miei, Dio mi è testimonio che in un istante fui completamente coperto di vespi. Sapete come sia pericolosa la puntura di tante vespi? Anzi, possono uccidervi, ed io mi trovavo a dorso nudo. Allora accadde qualcosa. L'amore. Ecco cos'è. Invece di odiare queste vespi, pensai, povere piccole creature di Dio, non ho nulla contro voi. Qui è il vostro posto e vi ho disturbate. Poi dissi tutto alle vespi. Sono talmente spiacente, dicevo, d'aver scordato che qui è il vostro posto e vi ho spaventate, vi ho disturbate. Vi prego, perdonatemi. Ciò sembra una fanciullaggine, ma penso sia preferibile per noi essere dei figliuoli di Dio piuttosto che comportarci ad agire quali adulti, volendo fare tutto da noi stessi. Ero coperto di vespi, ma non ne avevo affatto paura, e dissi, piccole creature, ritornate nel vostro nido, non vi farò alcun male, e com'è vero che Dio esiste, quelle vespi mi ronzarono intorno 3 o 4 volte e ritornarono direttamente al loro nido. Era l'amore. Oh, la potenza dell'amore, amici miei! Ecco qui un'altra occasione nella quale l'amore mi si è manifestato sconvolgendomi. L'estate scorsa mi trovavo seduto sotto il portico con i miei buoni amici Leo e Gene ed insegnavo loro la parola di Dio. Avevamo meditato molto seriamente sul tema l'amore di una madre. Quella mattina i giornali avevano riportato la storia di una bella ragazza negra che aveva messo al mondo un bambino illegittimo e l'aveva poi portato laggiù sul fiume Ohio e l'aveva gettato nell'acqua avvolto nella sua coperta. Un autista di taxi aveva segnalato il fatto alle autorità che dopo ricerche avevano confermato l'accaduto. Avevamo così conversato circa questo dramma dicendo che questa donna non aveva di certo amore alcuno. Era niente meno che una femmina che aveva messo al mondo un bambino, ma non era sicuramente una madre. Tosto vedemmo una sariga della Virginia, cioè un mammifero marsupiale dell'America, che saliva verso noi attraverso il viale. Era passata davanti ad altre aie non steccate ed era venuta nella mia, che invece era chiusa. E come se conoscesse la strada, giacché non tentò nemmeno di passare al di sopra della barriera, venne inoltrandosi verso il piccolo viale e si diresse decisamente verso il portico dove ci trovavamo. Disse ai miei amici: deve avere la rabbia o qualcosa del genere, poiché le sarighe non si spostano che di notte e quando fa giorno ci vedono appena. Scendemmo lungo il viale al suo incontro. Raccattai un rastrello che il fratello Wood aveva lasciato giacere il giorno precedente e lo adagiai accuratamente davanti all'animale. Invece di fare il morto, come avrebbe dovuto, cominciò a morsicare il rastrello. Ciò mi sorprese assai, poiché al minimo segno di pericolo questi animali fanno sempre il morto, che è l'origine del loro modo di azione. Del resto in americano to play opossum significa fare il morto, nota del traduttore. La voltai sul dorso e m'accorsi che era gravemente ferita. Aveva una zampa spezzata e un lato della sua testa era stata schiacciata ed era piena di sangue coagulato. Le mosche avevano in più aperto la ferita, sì che si erano formati dei vermi. Ciò dava una nausea di carne putrida che era molto infettata. Dopo qualche istante la sua tasca sul dorso dove portava i suoi piccini si aprì in seguito alla sua debolezza. I suoi muscoli erano talmente stanchi ed indeboliti che non poteva più tenere chiusa la sua tasca. V'erano dentro 9 piccini che essa aveva nutriti. Oh, ve ne prego, riflettete su questo quadro. Lo volete? Fino al suo ultimo respiro e all'estremo delle sue forze, essa nutriva i suoi piccini e cercava di proteggerli. Dissi a Leo e a Gene: guardate, amici miei, guardate, ecco una vera madre. Essa utilizza i suoi ultimi respiri per combattere per i suoi piccini, mentre quella donna di colore ha gettato il suo nel fiume. Ecco il vero amore di una madre per la sua prole. Oh, come ne fui commosso! Allora la sariga cercò di alzarsi, la lasciai fare ed essa cominciò a risalire per il viale verso la mia casa. Noi la osservammo. La sariga giunse fino ai gradini della mia scalinata, poi s'accasciò restando al suolo immobile. Ci dirigemmo verso di essa e in quell'istante il fratello e la sorella Wood si avvicinarono. La sorella Wood, che è veterinaria, disse: è troppo gravemente ferita questa povera bestia per poter vivere, perciò sarebbe meglio che tu l'uccida, fratello Branham. Oh, risposi, non posso. E la sorella Wood: ma la sariga sta morendo e i suoi piccini moriranno pure di fame. Ed aggiunse: prendete i piccini e uccideteli subito. La sorella Wood affermò che era preferibile ucciderli piuttosto che lasciarli soffrire, ma, oh, non potevo farlo. Allora la sorella disse: bene, va a prendere una rivoltella e uccidi questa povera bestia, fratello Branham. Le risposi: oh no, non credo, sorella Wood, non posso farlo assolutamente. Allora ella disse: tu sei un cacciatore, non è vero? Le risposi: sì, ma non sono un assassino. Ed ella di rimbalzo: bene, allora va a prendere mio marito affinché lo faccia lui. Ma non credevo che quella fosse la migliore soluzione. Così risposi: aspettiamo un momento. E la giornata passò e quella sera uscii per fare una passeggiata con la mia famiglia. Al ritorno andai per vedere se la sariga era ancora al suo posto. Infatti era allo stesso posto, più che mai vicino alla morte. Sapevo che se avesse avuto anche il minimo di forza sarebbe partita nella notte, perché, come dissi, questi animali non si spostano che di notte. Ma essa giaceva laggiù e i suoi piccini cercavano ancora di tettare. Oh, come mi penava di vedere quell'animale che giaceva morente. L'indomani mattina, per tempo, la mia figliuola Rebecca venne da me. Erano circa le 6 del mattino ed ero stato nella mia stanza di lavoro per meditare sul nostro Signore. La piccola Rebecca mi disse: «Babbo, sono ossessionata da questa madre Sariga». Le rispose: «Io pure, Rebecca». Allora decidemmo di andare a vederla e, come l'osservammo, sembrava ormai nelle peggiori condizioni. Il suo respiro era tanto lento che si poteva appena percepire. Rebecca cominciò a piangere. Allora rientrammo e l'inviai a ricoricarsi. Ritornai nel mio studio e mi misi a sedere pensando: «Oh Dio mio, come deve soffrire questa povera madre Sariga! Quanto deve amare i suoi piccini! Spero che non sia costretto a doverla uccidere». E mentre ero così seduto, qualche cosa mi disse: «Ieri tu hai predicato in merito alla Sariga ed è stata il soggetto della tua predicazione». Dissi a me stesso: «È vero». E la voce ancora: «Hai detto che era una vera madre». Ripetei: «È vero». E la voce disse ancora: «Ma te l'ho inviata appunto alla tua porta, ed essa vi è rimasta come una signora durante 24 ore, aspettando il suo turno perché si preghi per essa, e tu non hai mai detto una parola». E dissi: «Ma io non ho... ho detto, con chi parlo? Forse che parlo a me stesso?» Mi drizzai d'improvviso e pensai: «Oh, sei tu, oh Dio mio!» Abbassai la testa ed esclamai: «Oh Dio di grande clemenza, perdona il tuo servitore per la sua ignoranza. Rammarico profondamente d'essere tanto stupido e di mancare talmente di saggezza. Te ne prego, perdonami, Signore amorevole». Finito queste parole, mi precipitai verso la povera madre Sariga ed, inginocchiandomi vicinissimo ad essa, levai la testa verso Dio pregando per la sua guarigione. Posai la mia mano sul suo corpo quasi inanimato e pregai con fervore. Mentre mi levavo, la vita di questo animale cominciò a ritornare nel suo corpo. Si rimise sulle sue zampe, riunì i suoi piccini e mi guardò come per dirmi: «Grazie, gentile signore». Poi attraversò il prato dirigendosi verso il viale e discese attraverso il viale, girò a destra andando direttamente sulla strada e, seguendo il sentiero che aveva preso per venire, penetrò profondamente nel bosco. Oh, com'ero felice! E come ringraziavo il Signore che aveva condotto una povera madre Sariga morente davanti alla mia porta affinché pregassi per essa e le aveva reso la vita. Un animale che non ha nemmeno un'anima, perché vi abiti lo Spirito Santo, eppure Dio la condusse con la sua potente mano. Per quanto mi è dato a sapere, essa vive ancora ed ha pure potuto elevare la sua piccola famiglia. Se Dio ha potuto condurre per il suo Santo Spirito una povera e muta Sariga verso di me, affinché preghi e la sua vita fosse risparmiata, quanto più preziosi che una Sariga siete voi! Non siete venuti qui per pregare, miei cari fratelli? Certo, se Dio ha reso la vita ad una Sariga, può renderla a voi pure. Oh, rivolgiamoci a Lui con tutto il nostro cuore. Voi che siete qui distesi e ammalati, non sapete che il Re dei Re vi osserva? Non abbiate alcuna inquietudine, non abbiate paura. Potete dire: «Oh, ma non sono nulla davanti a Dio». Ma vi dico questo: voi siete Suoi figlioli e Dio vi vuole. Egli vi ama, vi ha tanto amato che quando il suo amore si è slanciato, la grazia sovrana ha preso il suo posto ed ha inviato un Salvatore per riscattarvi e ricondurvi a Lui. E questo Salvatore è stato ferito dai nostri peccati perché vi amava. Dio ha visto le tristezze del suo popolo e per le sue battiture siete stati sanati. La grazia di Dio ha tracciato la via poiché il suo amore lo reclamava. E quando il suo amore ha progettato questi sentimenti, il Cristo si è avanzato per prenderne il posto. qualcosa doveva prendere il posto. Solo il suo amore si è avanzato verso di voi, e la grazia ha fornito un sacrificio per voi, ed ora vi si domanda soltanto di crederlo. Chiunque crede in Lui non perirà, ma avrà vita eterna. Sono certo che questo lo comprenderete bene. L'amore è uno dei più potenti e più grandi strumenti esistenti nell'universo di Dio. Dio è amore. La Bibbia dice che Egli è amore. E quando diventate uno dei Suoi figlioli, vi trovate ad essere una parte di questo amore, una parte dell'universo di Dio. Diventate un suddito del Suo impero. Quando fate questo, diventate un figliuolo o una figliuola di Dio. Ed Egli ha detto che vi darebbe la vita eterna. Ora, la parola greca per dire vita eterna è Zoe, che significa la vita di Dio. Allora, l'amore di Dio slanciato verso di voi vi fa diventare una parte di Lui. Dopo la vostra conversione, diverrete un figliuolo o una figliuola nata da Dio o che viene da Dio, e ciò vi fa entrare in un modo tale nella comunione con Dio da essere ora un figliuolo o una figliuola di Dio. Dio, il Creatore, ha creato ogni cosa tramite la Sua potenza, per mezzo della Sua parola. Per mezzo della Sua parola espressa e tutto ciò che è la parola di Dio è chiaro. Il mondo intero è stato fatto da Lui, e come ci sbagliamo quando cerchiamo di ignorare la parola di Dio o quando cerchiamo di limitare la potenza di Dio per la nostra propria immaginazione. La terra stessa sulla quale ci troviamo stasera non è altro che la manifestazione potente della parola di Dio. Dio ha fatto il mondo tramite la Sua parola parlata. Oh Dio mio! Perché siete venuti qui stasera? Perché si preghi per voi? Vi chiedo, qual è la posizione dell'anima vostra di fronte a Dio? Chiniamo il capo ora e parliamo con Lui. E ricordatevi, cari amici, se questo è l'ultimo messaggio che devo predicare, la mia parola è vera perché la Bibbia dice che è la verità. Lo Spirito Santo che opera nel mio ministero prova che è la verità. E il mondo scientifico sa che è la verità, poiché ciò è stato veramente fotografato. Credete in Dio ed osservatelo operare fra voi, già che la luce che è presente ora mentre prego per voi è la stessa che fu fotografata durante le riunioni di Houston nel Texas. Credo pure davanti a Dio, mio Creatore e mio Salvatore, che è la stessa colonna di luce che condusse i figlioli di Israele con Mosè alla loro testa. Credo che la colonna di fuoco, che è ora qui e che rivelerà i segreti dei cuori della gente qui presente stasera, è la stessa colonna di fuoco scesa dal cielo e si è fatta carne e ha abitato fra noi sotto la forma del figliolo di Dio, Gesù Cristo. Gesù ha detto: procedo da Dio e ritorno a Dio, e credo che quando è ritornato a Dio vi è andato sotto forma di questa luce, la stessa forma nella quale è apparso a Mosè e agli altri profeti lungo tutta la Bibbia. Credo che è la stessa luce che Paolo ha visto sulla via di Damasco, sebbene quelli che erano con lui non abbiano visto nulla. Credo che la luce ora al mio fianco è la medesima che ha condotto Pietro fuori dalla prigione. È qui, perfino ora, rispondendo alla preghiera di una piccola donna seduta qua. È una piccola bruna che soffre di disturbi nervosi. L'uomo seduto al suo fianco soffre di un male al dorso. Siete marito e moglie, alzate la mano se ciò è vero. È dunque vero. Non vi conosco e non vi ho mai visti, ma il Signore Gesù vi dà la salute. Siete guariti tutti e due. Amen. Vedo ora che la luce si dirige verso un uomo che soffre alla vescica della bile. Signore, il tuo nome è Clarenzio, e vieni da un luogo chiamato il Grande Prato. È esatto, non è vero? Bene, La tua vescica della bile è guarita, Signore. Puoi rientrare a casa tua e star bene. Amen. Voi dite, fratello Branham, hai detto il nome di questo Signore. Quando Gesù Cristo era qui sulla terra, ricordatevi, in un corpo di carne, non ha egli detto a Pietro che il suo nome era Simone e che il nome di suo padre era Giona e che dopo sarebbe stato chiamato Pietro? Ebbene, egli è ancora il medesimo. Amen. La colonna di fuoco è ora al di sopra di una donna che soffre di tensione delle arterie. Il tuo nome è signora Hillbrook e sei di questa città. Abiti alla 125esima strada. Il numero della tua casa è 13104. Se ciò è vero, alza la mano. Sta bene. Signora, entra ora a casa tua. Sei guarita. Gesù Cristo ti ha reso la salute. Amen. Oh, voi tutti, vi incito a credere. Guardate verso Dio, vivete e credete. La luce scende ora al di sopra di questa donna in prima fila, la signorina Var, che ha una malattia di cuore. Non è vero? Credi che Dio ti guarirà? Tuo padre che ti sta al lato ha dei disturbi mentali. Non siete di questa città, venite da un luogo dove vi sono delle colline. È Vorene, nella Pennsylvania. Se ciò è vero, alzate la mano, siate guariti, tutti e due Gesù vi ha sanati. Amen. Ora voglio fare qualche cosa. Voi tutti che siete nella fede nel nostro Signore Gesù Cristo, ma intiepiditi, voi tutti che siete lontani dalla vittoria stasera, tutti i peccatori, venite ora a Cristo che si è manifestato a voi. Venite ora al Signore Gesù. Voi tutti che volete essere lavati della macchia del peccato, Cristo è qui. Venite, venite avanti tanto che Cristo è qua. Volete venire? Venite, amici peccatori, e voi retrogradi, e voi che siete intiepiditi, indifferenti, quelli delle gallerie lassù. Vi diamo l'occasione di venire ad ascoltare il nostro Signore Gesù, che toglie il tuo pungolo alla morte. Certo, so di che cosa parlo. Egli non mi permetterebbe di fare queste cose per provare che è qui. Volete essere lavati dai vostri peccati? Venite, venite presto ora, ciascuno di voi. Cosa avete voi, canadesi? Cosa c'è? È bene essere dei conservativi, ma non siate troppo rigidi. Lo Spirito Santo, rattristato, si allontanerebbe da voi e non potreste più rivivere. Ascoltatemi bene, parlo nel nome del Signore. Dominate questa testardaggine e rigidezza in mezzo a voi, inginocchiatevi. Lo sapete che dovete ravvedervi, parlo nel nome di Gesù Cristo. Se volete rivivere, riscaldate i vostri cuori presso Dio. Sono un servitore di Dio, un profeta di Dio, e ve ne sono fra voi che stasera hanno bisogno di venire avanti. Fareste meglio mettervi in regola con Dio, poiché il momento s'avvicina nel quale viverete per esservi, ma non lo potrete più nulla. E il così parla il Signore, è Dio che vi parla. Fatevi strada per venire avanti. Voi che siete indifferenti, abbiate vergogna di voi stessi. Quando lo Spirito Santo viene e fa le cose che compie in mezzo a voi e ve ne state seduti qui come se foste morti, pietrificati, alzatevi e venite avanti, ravvedetevi e morrete. Non so perché dico questo, ma qualcosa mi dice di dirvelo. Vi do un avvertimento. È possibile che sia l'ultimo. Ravveditevi, ben poco mi importa la germinazione alla quale appartenete. Se non vi ravvedete e se l'amore di Dio non è nei vostri cuori, siete dei peccatori e sulla via dell'inferno. È proprio questo. Così parla il Signore. Il medesimo Dio che vede gli spiriti qui ed esprime il loro stato spirituale parla in questo stesso istante. Parlo nel nome di Gesù Cristo. Precipitatevi qui davanti e che il vostro ravvedimento sia spontaneo, rapido, prima che Dio giri la pagina che vi concerna e che siate poi condannati per sempre. E certo, così parla lo Spirito Santo, che è in mezzo a noi ora. Ciò è brutale, ma è Lui che parla. Non faccio che dire le sue parole. Dio sa che per nulla al mondo vorrei dire queste cose da me stesso. Qualcosa mi ha afferrato obbligandomi a dirle. Non faccio che obbedire a Dio. Venite qui davanti mentre noi cantiamo un'altra strofa del cantico «V'è una fonte piena di sangue». Oh, quanto ne ha bisogno di essere demolito questo paese! Dovete demolire prima di costruire. Siete andati in chiesa da tanto tempo che ne siete diventati orgogliosi e rigidi. Avete bisogno di una profonda contrizione. Avete bisogno, come per l'addietro, di sentire l'amore di Dio nel vostro cuore. Ricordatevi che sarete assillati dalla mia voce fino alla vostra morte. Ciò è vero. Parlo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Lasciatemi dire qualcosa d'altro. Se siete in disaccordo con qualcuno, fareste bene di far la pace immediatamente. In questa sala fa chiaro, il mio spirito non contesterà sempre con l'uomo. Credo che mi alzerei dalla mia sedia e verrei se il mio cuore non si slancerebbe verso Dio. Sì, mi dirigerei con tutte le mie forze per venire qui davanti. Amici miei, non ho mai visto questo per degli anni, non ho mai visto e non ho mai sentito una sensazione tale come quella che mi ha invaso qualche momento fa, quando vidi quel che somigliava a delle tenebre ondeggiare attraverso questa sala. Qualcosa mi ha colpito e non erano le mie parole che pronunciavo, anzi, le pronunciavo senza volerlo. Dio sa che ciò è la verità, ed è qualcosa che non va. Ricordatevi semplicemente questo. Ascoltate, amici miei. Non sono né un temporizzatore né un insipido. Ho detto la verità e Dio mi è testimone che dico la verità. Siete talmente attaccati alla Chiesa che avete dimenticato il Cristo. Sono così felice però di vedere le vostre convinzioni e constatare che siete venuti qui davanti in siffatto gran numero col cuore onesto. Ciò mostra che Dio avanza. Ora tutti insieme preghiamo e chiamiamo il Signore tanto che Egli ci vuole ascoltare. Dio darà un rinnovamento a Edmonton, se volete obbedire. Venite, venite, invochiamo Dio e ricordatevi di questo. Abbiamo bisogno di un risveglio e il vostro sangue non sarà su di me nel giorno del giudizio. Parlo nel nome del Signore Gesù Cristo. Vorreste vedere un'altra notte di Pentecoste? Ciò dipende da voi. Colui che ha dato la Pentecoste, lo Spirito Santo è presente. Ve ne prego, invochiamo Dio. Oh Dio eterno, vengo nel nome di Gesù Cristo. Ora il diavolo è stato vinto, la malattia è stata guarita, il Vangelo è stato predicato e la potenza di Dio ha scacciato da questo padiglione d'esposizione ogni potenza del diavolo. Oh Signore, abbatti ogni steccato di separazione, annienta ogni particolarismo, demolisci ogni idealismo di questo genere e che lo Spirito Santo scenda ora in ogni cuore come una potente tempesta. Riempi questa numerosa assemblea qui presente della potenza istruttiva dello Spirito Santo. Fa divampare una fiamma in ogni cuore. Oh Dio eterno, che conosci il cuore degli uomini, che ti sei rivelato come un fuoco fiammeggiante, perdona, perdona tutti i peccati, cancella le mancanze e purifica, rendi bianca questa gente. Esaudiscici, Signore, oh benedetto sia il tuo nome, benedetto sia il nome del Signore. Levatevi, levate le mani, fratelli miei, lodatelo, lodatelo.